Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale di Padre Pio che è in uscita della settimana. Siamo al primo numero del 2024. A nome di tutta la redazione di Radio Buon Consiglio di Cooperatores Veritatis, vi porgo gli auguri di buon anno. Anno del Signore 2024. Soltanto nostro Signore Gesù Cristo ha diviso in due la storia. Dopo, nessuno prima di lui o dopo di lui ha diviso la storia dell'umanità. Infatti, dall'anno zero circa, cioè della sua nascita, la storia è divisa in due, prima e dopo Cristo. Siamo nell'anno del Signore 2024. Tutto è cambiato con l'incarnazione del Verbo. Siamo ancora nel tempo di Natale, quindi siamo nel tempo dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo e vi raccomando, in modo particolare di seguire la programmazione di Radio Buon Consiglio perché è ancora molto ricca, in questo tempo di Natale che, certo sta per terminare, mancano pochi giorni, ma questo non significa che, ogni giorno non dobbiamo pensare a rivolgerci a quel Dio che si è fatto bambino per noi per salvarci, non per farci vivere una vita facile, una vita comoda, ma una vita cristiana, che sia difficile, ma bella e vera. E ne abbiamo un esempio proprio nella Santa Famiglia di Nazareth. Abbiamo celebrato la festa della Santa Famiglia domenica scorsa, sabato è la solennità dell'Epifania, cioè il Signore si manifesta a tutte le genti tramite l'adorazione dei magi. I pastori lo hanno adorato a Betlemme, i magi lo adorano nella sua casa di Nazareth. Con lui ci sono naturalmente sua madre e suo padre putativo, San Giuseppe. Seguiamo l'esempio dei pastori e dei magi, andiamo ad adorare questo divino bambino, che è il nostro re, il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro tutto. Quest'anno, naturalmente, il settimanale di Padre Pio, non ci lascia, tra virgolette, diciamo, soli a vivere l'anno 2024, ma ogni settimana ci accompagnerà proprio perché sia una settimana della famiglia cristiana. Per questo, vi voglio ricordare, prima di tutto, come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, per chi, ci sta seguendo dai social, lo vede in sovraimpressione, che si può fare l'abbonamento, regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, prima di tutto visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it e lì troverete tutte le varie informazioni, i vari contatti, oppure potete telefonare direttamente o inviare un SMS anche su WhatsApp al numero di cellulare che è 351-73-39066. 351-73-39066. Non dimenticate anche tutte le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, che la casa editrice del settimanale di Padre Pio ha altre riviste, altri periodici oltre al settimanale, nonché la l'oggettistica sacra. Vi abbiamo ricordato recentemente la medaglia miracolosa, ma non dimenticate i messalini, per esempio, e tante altre cose che potete trovare e scegliere visitando il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it. Una volta che avete fatto la vostra scelta, potete scrivere tramite la pagina dei contatti oppure potete telefonare o inviare un messaggio al 388-901-7433. 388-901-7433. Non dimenticate di seguire anche il sito internet ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it. Così sarete sempre aggiornati per la programmazione del palinsesto della radio e se volete, visto che per noi cristiani ogni giorno è Natale, quindi fare un'opera buona è sempre bene. Potete sostenere l'apostolato delle care suore di Radio Buon Consiglio con una donazione. Guardate, basta poco, ricordate l'obolo della vedova, basta anche una tazzina di caffè. Perché naturalmente l'apostolato delle care suore è gratuito, ma non, noi cristiani non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e abbiamo bisogno anche di necessità di mezzi terreni per fare il buon apostolato. Quindi diamo una mano alle care suore di Radio Buon Consiglio. Ripeto, basta poco. Ricordate l'uovo della vedova, anche una tazzina di caffè è assolutamente utile, oltre che ben gradito. Come, ricordate la goccia nel male, come diceva Santa Teresa di Calcutta? Io non ho cercato di essere chissà che, solo di essere una goccia del mare. Se io non ci sono, il mare è un po' più piccolo senza quella goccia. Quindi ecco, facciamo anche noi del nostro meglio. Bene, cari teleradio ascoltatori, cominciamo subito presentando il settimanale di questa settimana che uscirà questa domenica, che cade anche la solennità del battesimo di nostro Signore Gesù Cristo. Come sempre, poi presentandovi il settimanale, poi presenterò anche l'ospite di questa trasmissione che ci accompagnerà nella seconda parte della diretta. In copertina, lo dico soprattutto per chi non lo può vedere in sovraimpressione perché ci sta ascoltando dalla radio, troviamo un giovane, chiamiamolo così, pretino, un futuro sacerdote. Che se avesse gli occhiali magari si conoscerebbe anche un po' di più. Sì, è Raimondo Kolbe. Il nome di battesimo di San Massimiliano Kolbe è Raimondo. Quest'anno cade infatti il 130° anniversario della nascita di San Massimiliano Raimondo Kolbe. E quindi è chiaro che il settimanale di Padre Pio, così come tutta Radio Buon Consiglio, la Casa Maria Editrice, quest'anno, dopo aver dedicato degli speciali nel 2021 in occasione dell'anniversario del martirio della morte, è chiaro che anche quest'anno l'apostolato della buona stampa del settimanale di Radio Buon Consiglio della Casa Maria Editrice dedicherà ampio spazio a San Massimiliano Raimondo Kolbe. In particolare, come poi c'è un bell'articolo nel settimanale, a questa spiritualità mariana immacolata che poi è molto peculiare poi nella spiritualità francescana. Certo, tutti gli ordini religiosi, monastici e mendicanti hanno una spiritualità mariana, non potrebbe essere diversamente, però certamente con Massimiliano Kolbe, il francescanesimo nel XX secolo ha dato una marcia in più, diciamo così, alla spiritualità mariana, ma anche alla mariologia. Bene, adesso leggiamo insieme il sommario della settimana e poi così vi presenterò anche l'ospite della settimana. Bene, intanto la grafica del settimanale è stata un po' cambiata, è stata un po', diciamo, rinnovata, però è sempre davvero molto, molto intuitiva e molto bella. Quindi, vedete, sono sempre al lavoro per noi, ma per noi nel senso per la gloria di Dio. Chi lavora alla Casa Maria Editrice e alla Radio Buon Consiglio settimanale. E ringraziamo il direttore, tutta la redazione, tutti coloro che ogni settimana preparano il settimanale della famiglia cristiana, che è il settimanale di Padre Pio. Bene, allora, come sempre, perché la struttura non è invariata. È la stessa, si comincia col pianeta Padre Pio, con l'insegnamento di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che è il fondatore del settimanale di Padre Pio, che salutiamo affettuosamente, lo ricordiamo nelle nostre preghiere e gli facciamo anche tanti auguri di buon anno. Sempre nel pianeta Padre Pio, il signor Italo Cammi pone alla nostra attenzione con un articolo due colonne mariane dell'ordine francescano, che sono appunto due santi francescani del XX secolo, San Massimiliano Maria Kolbe e San Pio da Pietrelcina, conventuale padre Kolbe, cappuccino padre Pio, ma sempre figli di San Francesco. Poi, come sempre, abbiamo il pianeta spiritualità, con l'omelia per la domenica di padre Angelo Maria Lozze, che è ovviamente dedicata al battesimo del Signore. Poi abbiamo la prima parte di un articolo di Suor Ostia del Cuore Immacolato. Ci presenta Sant'Alfonso Rodriguez, tenero figlio di Maria Santissima. In particolare ci parla della sua conversione. E poi abbiamo l'ospite di oggi, che è il professor Paolo Risso, un caro amico e collaboratore sia del settimanale di Padre Pio, sia dell'Audio Buon Consiglio. Di questo non vi dico niente perché non vi anticipo nulla, perché tra poco ce ne parlerà il professor Risso. Poi c'è un articolo del professor Claudio Circelli, anche lui amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale di Padre Pio, che continua a presentarci la famiglia Manelli. una famiglia tanto cara a Dio, una famiglia cresciuta all'ombra di Padre Pio, che Padre Pio stesso disse alla giovane signora Manelli, la signora Licia, mamma di Padre Manelli, questa è la mia famiglia. Quindi vedete che le famiglie sante che imitano la Santa Famiglia ci sono state anche nel XX secolo. E prendiamo ad esempio la famiglia Manelli come esempio per la nostra famiglia, perché la famiglia Manelli ha avuto come esempio la Santa Famiglia di Nazareth. Poi abbiamo i testi scelti del Servo di Dio, Don Dolindo Nuotolo. Come sapete, le opere, la vita e le opere di Don Dolindo sono molto importanti per la Casa Mariana Editrice, le pubblica, le trovate nella Casa Mariana Editrice, e il settimanale da qualche mese sta pubblicando dei testi scelti del Servo di Dio Don Dolindo, a cui raccomando di pregare tanto per la sua pronta beatificazione. Questa settimana per il Pianeta Catechesi il Servo di Dio Don Dolindo ci parla della creazione di Adamo ed Eva, del primo uomo e della prima donna. Come sempre non manca il Pianeta Mariano, con gli scritti di Padre Alessandro Maria Apollonio, grande mariologo ed studioso ed esperto di Fatima. In particolare questa settimana ci parla proprio del nome Fatima e la conversione dei nemici della Chiesa. Guardate, questo è davvero importante e fondamentale, quello che Padre Apollonio sta facendo nel settimanale anche su Radio Buon Consiglio con la sua rubrica che non ricordo bene quanti sabati del mese tiene, come intitolata Fatima altare del mondo, perché davvero il messaggio di Fatima è il cuore per capire questi tempi e anche per vivere cristianamente questi tempi. Per il Pianeta Attualità abbiamo due articoli. Il primo del professor Corradonier, che salutiamo, anche lui amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio, è il direttore del Cammino dei Tre Sentieri, che risponde a questa domanda. Tutti possono ricevere il battesimo? Volete saperne di più? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Il signore invece, Lazzaro Maria Celli, ci parla dell'odio di genere o fanatismo ideologico. Ecco, come sapete, oggi va per la maggiore l'ideologia del genderismo, LGBTQ+. Chi non accetta questa ideologia viene accusato di odio. Di odio di genere, però pone questa domanda, che certamente è una domanda retorica, ma che merita una risposta approfondita. Il signor Lazzaro Menascelli che dice: ma è veramente odio di genere? Cioè c'è un odio verso una categoria di persone o si tratta di fanatismo ideologico? Come sapete, la Chiesa condanna il peccato e vuole salvare i peccatori, quindi, mentre invece il mondo elegge a virtù il peccato e ci vuole distruggere. Vuole farci tutti peccatori, quindi ci vuole distruggere. Quindi mi pare che a questa domanda del signor Lazzo Maria Celli, la risposta, dicevo, è una domanda retorica, la risposta noi cristiani l'abbiamo, ma vi invito a leggere bene l'articolo perché il signor Celli ci aiuta davvero ad articolare bene questa risposta. Per il pianeta religione abbiamo la prima parte di un articolo, di una serie di articoli di Fra Pietro Maria Pio Pedalino, che salutiamo, dei Tempi di Maria, che è anche lui amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio, che ci aiuta a distinguere le vere apparizioni mariane da quelle false. Quali sono le caratteristiche di una vera apparizione mariana? Ecco, in questo primo articolo, Fra Pietro Maria Pio Pedalino ce lo spiega. Quindi mi raccomando, fate tesoro di questo articolo e dei prossimi articoli, perché è necessario sapere distinguere una vera apparizione da una falsa apparizione, perché il diavolo è furbo e sa come ingannarci. Come sempre, il settimanale si conclude con il pianeta Famiglia. Continua la rubrica Alimentazione e Salute del dottor Giuseppe Erichiello, poi c'è la ricetta della settimana, maccheroni con zucca e broccoletti dell'Unione Sarda. Come sapete, io le faccio queste ricette, davvero ve le consiglio, sono una più buona dell'altra. E poi abbiamo l'angolo dei bambini. Sapevi che? Bellissima rubrica, bellissimo questo angolo, e vi invitiamo davvero a leggerlo, a farlo insieme ai vostri bambini. Bene. Cari amici, adesso avremo un breve stacco musicale e tra poco avremo in linea con noi il professor Paolo Riscio che ci parlerà dell'argomento del suo articolo. Non vi ho anticipato nulla perché ce ne parlerà lui tra poco. Bene, quindi non cambiate canale, restate con noi. 60 secondi e siamo di nuovo con voi. Pronto, professor Risso, mi sente?
Eccomi, signora Esther, sono ancora vivo, eh? È
Sì.
passato un anno, ma sono ancora vivo, grazie a Dio.
È un piacere sentirla. Tanti auguri di buon
Anche.
anno, professor Risso.
Auguri a lei,
Grazie per
auguri
essere.
a tutti gli ascoltatori, buon anno con Gesù,
Con Gesù e
l'unico a
Maria,
rendere
con la
bella la
Santa
vita, con
Famiglia.
Gesù e Maria, certo, che sono gli unici a rendere
Grazie.
bella e santa la nostra vita.
Sono questi i tesori della Chiesa alla fine, Gesù e Maria, tutto il resto è
Certo,
opzionale.
tutto il resto è fumo.
Esatto. Bene, professor Risso, intanto grazie perché anche all'inizio dell'anno ha trovato il tempo per essere con noi qui su Radio Buon Consiglio e per scrivere un bellissimo articolo per il settimanale di Padre Pio. A lei la parola per presentare questo suo bellissimo articolo che, come sempre, non delude mai. Prego, professore, a lei la parola.
Allora. Mi è capitato non solo una volta di sentire delle persone di una certa cultura o molto semplici che affermavano che la Chiesa in questi ultimi anni ha abolito la confessione. Sicuramente non è vero, sicuramente non è vero perché tutti noi possiamo, se vogliamo, confessarci. Però qualcosa di vero c'è, perché è difficile, per quanto ne so io, trovare sacerdoti disponibili alla confessione. Perché si è perso il senso del peccato e da parte di uomini di chiesa si è parlato solo di misericordia senza conversione. E questo non è nello spirito di Gesù, non è nello spirito della Chiesa cattolica di sempre. Ci sono dei sacerdoti, ci sono stati, ci sono tuttora dei sacerdoti che si sono impegnati come primo impegno, come primo dono del loro sacerdozio, appunto dell'amministrare il sacramento della confessione, il sacramento del perdono di Dio. Noi abbiamo in mente Padre Pio da Pietrelcina, che ha passato la vita a confessare, forse non ha mai fatto una vera e propria catechesi, predicava pochissimo. Confessava, ascoltava le anime. Un altro è San Leopoldo Mandic. Queste sono figure note a tutto il mondo, note a tutta la Chiesa, ma ci sono anche degli umili sacerdoti, degli umili religiosi, di cui si parla poco, non si parla affatto, che hanno speso e che spendono la vita per il confessionale, per ridare il perdono alle anime e per guidarle nella via di Dio. Uno di questi, è appunto il servo di Dio, il servo di Dio, padre Filon, morto a soli 48 anni. Vediamo chi è. Suo padre, Giacomo Filon, era l'amministratore della tenuta del barone Ugo Treves dei Bonfili a Balduina, provincia di Padova. Sua mamma Giuseppina era l'anima della loro casa e della loro famiglia, che contava 10 figli. Bello, no? L'ottavo era nato il 2 agosto del 1900, festa della Madonna degli Angeli, tanto amata da San Francesco, e venne chiamato Beniamino. Questo ragazzino, l'ottavo genito di una famiglia cristiana, crebbe sereno in un ambiente familiare vivace, sotto la guida pia e diligente di mamma Giuseppina. E in casa era pronto a servire papà, mamma, fratelli e sorelle. Il piccolo Beniamino era un Beniamino davvero, è subito rapito dalla bellezza della Santa Messa e delle celebrazioni religiose. Ecco, la liturgia antica era bella, era solenne, era grandiosa, anche celebrata in una piccola cappella di campagna. Alla messa partecipa tutte le domeniche e anche qualche volta durante la settimana con i familiari nella vicinissima chiesa parrocchiale. A 5 anni, è un piccino, a 5 anni già serve la messa e sa sgranare la corona del rosario. Man mano che cresce, Gesù diventa sempre più il centro della sua vita. Al punto che nella sua casa organizza come una piccola parrocchia dove si prega insieme e Beniamino dice la messa. Naturalmente sembra un gioco da bambini, ma c'è preghiera, c'è fede. Non è solo un gioco da bambini, ma la rivelazione di una vita interiore già intensa. Insomma, questo ragazzino, Beniamino, fin da quando ha avuto l'uso di ragione, ha pensato a continuare Gesù. La cresima nel 1910, la prima comunione nel 1911. Questi incontri con Gesù, con lo Spirito Santo, gli fanno sentire il bisogno di rendere intensa la preghiera e spesso si ritira in disparte per pregare da solo con Gesù. A scuola, frequentata Balduino nei primi 3 anni, questo ragazzino presenta difficoltà di apprendimento. Scarsi sono i risultati. La maestra però ne loda l'impegno e la buona volontà, oltre alla buona educazione. Nei successivi 4 anni va a scuola a Lendinara, in provincia di Rovigo. È un ragazzino timido, riservato, piuttosto solitario. E così Beniamino diventa il bersaglio dei coetanei più monelli. Capita ancora adesso. Un giorno, mentre sta arrivando a scuola in bici, viene preso a sassate e colpito alla testa. Lui non perde la calma, neanche il sorriso, perdona subito. Gli capita spesso di tornare a casa ferito e risponde stringendo tra le mani il crocifisso che porta al collo e offre tutto a Gesù. A Lendinara, vento dei cappuccini e fa amicizia con i frati che gli si presentano accogliendo con le loro barbe fluenti, il saio cinto con il cingo dei grossi nodi. Si reca a passare delle giornate da loro e condivide la loro vita povera e gioiosa, tutta incentrata nel Signore Gesù. Anche i frati questuanti vanno spesso a casa di Beniamino a Balduina e lui, piano piano, si sente chiamato da Dio a diventare uno di loro, per sempre. I suoi genitori sono contenti. Il suo parroco, Don Carlo Trentin, un veneto puro sangue, lo raccomanda ai padri cappuccini con queste parole. Il mio giovane parrocchiano Beniamino Felon ha sempre avuto uno stile impeccabile, umile, modesto, obbediente, assiduo nel frequentare la parrocchia, ama servire la messa, è catechista tra i bambini, si accosta a ricevere la comunione ogni giorno, esemplare per tutti. Beniamino ha solo 17 anni ed è davvero diverso da tanti coetanei che pensano ben ad altro. Prende una decisione d'accordo con i genitori, col suo parroco. Il 13 ottobre 1917 Beniamino entra nel seminario dei frati minori cappuccini di Rovigo. Una segnalazione. Quel giorno la Madonna appare per la sesta volta ai 3 pastorelli di Fatima e lascia loro un messaggio per la Chiesa e l'umanità. Beniamino ovviamente non può saperlo, ma lo saprà quando le apparizioni di Fatima saranno divulgate in tutto il mondo. 17enne si trova in mezzo a compagni di 11-12 anni, ma accetta di farsi piccolo, davvero minore, bambino, per amore di Gesù solo, che merita qualsiasi sacrificio. Un suo confratello, padre Albert da Due Ville, dirà di lui. Era riservato, molto timido, malinconico, aveva capacità limitate, era gracile e fragile, un viso pallido, ma emanava un'amabile dolcezza, così che si stava bene con lui, che pur conversava di rado, era pieno di dignità. Nel marzo 1918, ancora in piena guerra mondiale, Beniamino, come altri ragazzi appena diciottenni, notate, viene chiamato a servizio militare perché bisognava tamponare e superare la sconfitta di Caporetto dell'ottobre precedente. Chiamato al servizio militare, è assegnato al 68° reggimento di fanteria a Milano. Beh, non gli è andata male, è stato a Milano. Ligio a tutti i servizi richiesti, si nota che vive come in una cella interiore, in cui colloquia con Gesù, anche durante le asprezze cui va incontro. Sempre sorridente, dà l'impressione di essere un'ostia di adorazione e di purezza, come dirà un suo commilitone. Trascorre 3 anni in caserma, fino a quando viene congedato nel 1921. Ogni volta che si trova in libera uscita, durante il servizio militare, si reca a messa in qualche chiesa di Milano, riuscendo anche in quegli anni difficili ad accostarsi a Gesù Eucaristico ogni giorno. Tra parentesi, il grande Papa San Pio X diceva che una delle disposizioni per ricevere la comunione è volerla ricevere. Sembra una cosa ovvia, ma non è tanto ovvio. Io posso fare la comunione, posso farla tutti i giorni, mi impegno, mi avvicino a Gesù con le dovute disposizioni. Anche un ragazzo che fa servizio militare può ricevere Gesù tutti i giorni. Appena congedato rientra in convento e il 28 settembre 1923 veste finalmente il saio cappuccino a Bassano del Grappa con il nome di Fra Giacomo da Balduino. Adesso ne parleremo come di Fra Giacomo, come di Padre Giacomo. È tempo di noviziato. Lui è un ragazzo obbediente, semplice, buono, disponibile a tutto. Un giorno, sicuramente per provarlo, come si faceva allora nelle case religiose, il suo padre maestro lo riprende aspramente dicendogli: «Non sei fatto per la vita religiosa. A studiare non riesci, a farla questo ti vergogni. Puoi anche uscire». C'era da vedere se perseverava. Padre Giacomo gli risponde: «Se è vero che non posso diventare frate, abbiate ancora un po' di pazienza e carità verso di me. Laverò i piatti, dormirò nella stalla se non avete posto in convento». Il padre maestro, che lo stimava, tocca con mano che Giacomo è un ragazzo tutto di Dio. Così che a 23 anni, il 29 settembre 1923, può emettere i primi voti. A sua madre, il padre maestro dice: «Suo figlio mi lascia molto perplesso, non sa far null'altro che pregare». Non è una critica, è un elogio, perché saper pregare è molto, direi è tutto. È avviato agli studi teologici. Fra Giacomo si offre vittima per i sacerdoti. È a solo 20 anni, ha solo poco più di 20 anni, e pronuncia l'atto eroico di carità per le anime del purgatorio. «Mio Dio, in unione ai meriti di Gesù e a quelli della Santissima Vergine Maria, ti offro per le anime del purgatorio tutte le opere soddisfattorie che farò durante la mia vita e tutte quelle che mi saranno attribuite dopo la mia morte». In una parola ha dato tutto di sé e non ha altro da offrire. Poi c'è una bella data, proprio bella. L'8 dicembre 1926 Fra Giacomo emette la professione perpetua e riprende gli studi per altri 3 anni a Venezia. Questa volta gli studi gli vanno molto bene, perché studiava teologia, non studiava altre cose che a lui non interessavano. Durante l'anno 1927-28, tuttavia, la sua salute peggiora in modo preoccupante. Si muove a piccoli passi, si esprime con difficoltà, ha disturbi intestinali e soffre di insonnia. A poco più di 20 anni gli viene diagnosticato il morbo di Parkinson ed è costretto a stare in cella molte ore, riempiendo la sua solitudine della presenza di Gesù e di tanta preghiera. Padre Paolino da padre Paolillo da Fre Mariacco gli fa lezioni in privato e lo conforta di continuo. Ci si chiede se convenga ordinarlo sacerdote. Ma con il parere di padre Paolino, che è la sua guida, che lo giudica così preparato da essere dispensato da un ambistù, dove padre Giacomo da Balduina viene ordinato dal patriarca di Venezia, il Il 4 agosto, in mezzo a una gioia immensa, padre Giacomo canta la sua prima messa a Balduina, il suo paese d'origine. Nonostante la sua salute fragile, emana un senso di pace e di letizia. È diventato sacerdote, come diremmo noi oggi, per il rotto della cuffia. È diventato sacerdote perché era voluto Dio. Ma ora è sacerdote in eterno e sarà un vero gioiello per la Chiesa, un gioiello forse nascosto, ma un vero gioiello. Dopo aver terminato gli studi, trascorre 15 mesi in Slovenia, quindi rientra a Udine. Il suo biografo scrive, devo rispondere al campanello che suona, scusate, sono solo.
Prego, prego.
Chi è? Io le apro, entri e posi tutto sullo sgabello. Grazie. Ecco. Sarà un gioiello nella Chiesa. Un gioiello che a tempo opportuno, a tempo debito, sarà messo in evidenza. Padre Giacomo Filon, questo è il suo nome, come dicevamo, dedica tutta la vita al ministero della confessione. Gli è stata preparata una cella dotata di una griglia nel muro, una grata, che gli permette e gli facilita l'ascolto dei penitenti, senza doversi spostare, perché a spostarsi col morbo di Parkinson fa fatica. Per 16 anni riceverà ogni giorno decine e decine di persone, accogliendole con dolcezza qualsiasi ora. Attraverso quella griglia, quella grata, quel buco in un muro della sua cella che comunica con i penitenti che sono all'esterno, Dio dona la sua misericordia, il suo perdono, la sua luce. Gesù solo sa quante storie di amore padre Giacomo, sempre più malato, intesse con lui. Diventa il confessore di quasi tutto il clero di Udine. È sempre disponibile, anche quando si tratta di interrompere il pranzo o il riposo. Il vescovo ausiliare di Udine di allora, Monsignor Luigi Cicuttini, la sarà scritto: «Sono stato per anni penitente del venerato padre Giacomo. Mi ha sempre accolto con cuore di padre e me ne sono sempre andato confortato». Diceva poche parole, ma il sorriso del suo volto, la sua paterna bontà, erano tali che lasciavano in cuore una pace celestiale. E noi oggi abbiamo bisogno di preti così, che ci accolgono da poveri peccatori quali siamo, quale sono io, che ci accolgono con bontà e pazienza, con esigenza, che trasformino la nostra vita come la vuole Dio. Nonostante le cure, la sua malattia va peggiorando. Allora le cure per il Parkinson erano davvero piccole, non c'era ancora il Madopar. Durante la Seconda Guerra Mondiale i farmaci di cui necessita diventano quasi introvabili. Al padre Giacomo viene concesso di celebrare la Santa Messa nella sua cella e da seduto. Quando è possibile celebra in onore della Madonna. Tutte le volte che le rubriche del calendario liturgico lo permettono, celebra in onore della Madonna. Gli allarmi aerei lo terrorizzano, ha paura quando passano gli aerei con le bombe. Quando urlano le sirene mentre gli altri scappano ai rifugi, lui si ritira in cappella accanto a Gesù nel tabernacolo e dice: solo con lui mi sento al sicuro. Ma prova paura, che le bombe cadono anche sui conventi, purtroppo. Offre le sue difficoltà a Gesù per i sacerdoti, in silenzio anche quando soffre molto. In una lettera alla sorella alza il velo su quanto soffre nella sua vita. Avrei molte cose da dirti, mia cara, ma è meglio tacere e pregare. Il Signore compia tutto ciò che è bene per noi e ci doni la forza di sopportare le prove di questa vita. Tutto per Lui. In questo tutto per Lui c'è tutto il prete, c'è tutto il religioso, c'è Cristo. Padre Giacomo irradia sempre luce e pace che scaturiscono dalla sua intima unione con Gesù. Anzi, è persino allegro, così che a volte, per consolare persone angustiate, offre loro dei dolci e fa stappare una buona bottiglia di vino, invitando anche il padre guardiano, il padre superiore, e qualche confratello a far festa. A far festa perché un'anima è tornata a Dio, perché un'anima ha trovato la soluzione dei suoi problemi. Nonostante le dispense di cui potrebbe servirsi a causa della malattia, continua a pregare l'ufficio divino e a osservare dalla mezzanotte il digiuno richiesto per celebrare la Santa Messa, come si usava allora. Una voce interiore gli dice fin dal 1941, la voce della Madonna, la voce di Dio: coraggio, il tuo esilio finirà presto. Di questo ne parla spesso ai suoi cari. Parla sovente della morte prossima con vera gioia, come se andasse a una festa a lungo preparata e tanto attesa. Morirò presto, indovinate dove morirò? Vicino alla Madonna, mia madre. Ai primi di luglio del 48, padre Giacomo, 48 anni di età, chiede al suo superiore il permesso di andare in pellegrinaggio a Lourdes con i malati. Il permesso gli viene accordato dal padre provinciale e padre Giacomo parte preannunciando la sua morte. Vado, ma non tornerò più. Il 20 luglio 1948 sale su un treno speciale. L'indomani, dopo 35 ore di viaggio, raggiunge la meta. È stanchissimo, ma è un cavaliere dell'Immacolata, un cavaliere di Maria. Nonostante ciò, chiede che tutti i pellegrini dicano il rosario che lui stesso guida. La sua salute peggiora con rapidità. Alle 23 del 21 luglio 1948 conclude il rosario recitando il Magnificat. Pochi istanti dopo rende la sua bella anima a Dio. È il 19° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Ha solo 48 anni. Una giovane vita sacerdotale, tutta vissuta con Gesù sacerdote come ostia del suo sacrificio, per la santificazione dei sacerdoti, per la salvezza delle anime mediante la preghiera. Il 23 luglio viene sepolto nel cimitero di Lourdes. Era partito da Udine. Resterò con Maria, anche col mio corpo. Dal 1977 è in corso la sua causa di beatificazione. Cosa dire? Una breve vita di immolazione di amore con Gesù, quindi sulla stessa linea di quella dei suoi confratelli cappuccini contemporanei a lui, San Leopoldo Mandic e San Pio da Pietrelcina, che si sono consumati per riconciliare le anime con Dio e farle sante, per intessere delle meravigliose storie d'amore tra le anime e Dio. Io concludo perché ogni commento a una vita così non serve. Sunt lacrime rerum, parlano i fatti. Ricordo che parlando con dei ragazzi a un ritiro spirituale tenuto da buoni sacerdoti, ricordo che un sacerdote disse a questi ragazzi e giovanotti che erano: che cosa volete da noi preti? Questi ragazzi gli risposero: vogliamo che siate sacerdoti veri, vogliamo che siate disponibili per confessarci, per sorreggere le nostre anime sulla via di Dio. Non abbiamo bisogno di discorsi sociologici, abbiamo bisogno di Dio e soltanto voi preti, soltanto voi religiosi potete darcelo. Noi abbiamo bisogno di preti che siano uomini di Dio, interamente di Dio. Io saluto quelli che mi hanno ascoltato, spero di aver avuto 25 ascoltatori, come Manzoni sperava di avere 25 lettori del suo romanzo. Saluto gli amici che conosco, anche quelli che non conosco. Saluto quelli che mi mandano qualche lettera, a cui rispondo personalmente. Sono contento di aver contribuito a far conoscere questo umile prete cappuccino, padre Giacomo Filon. Sono contento perché attraverso di lui si onora il sacerdozio, si fa conoscere la bellezza della confessione e della direzione spirituale. Io nella vita sono stato abbastanza fortunato perché ho incontrato dei preti così. Saluto tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Grazie professor Resso per averci presentato questo gigante di santità, di cristianesimo. Grazie professor Resso anche
grazie
per la sua
presenza.
Grazie a lei, signora
Esther, grazie a Radio Buon Consiglio.
Bene, abbiamo ancora qualche minuto, se ha qualche saluto in più da fare, qualche richiesta
no,
di preghiera.
Io... Chiedo una preghiera per me.
Come, anche mille, assolutamente.
Prometto di farla per tutti gli ascoltatori. Sono molto contento di poter scrivere sul settimanale di Padre Pio, ormai sono 15 anni che ci scrivo, sono contento di poter parlare qualche volta quando mi chiamano a Radio Buon Consiglio, sono più di 10 anni che lo faccio. Ecco, ringrazio Dio di questi doni. Saluto le suore, saluto Padre Stefano Manelli, con il quale negli anni 70 pubblicai qualche libro che è stato ristampato. Saluto tutti. Grazie. Ave Maria.
Ave Maria. Grazie e alla prossima occasione che non mancherà.
Grazie.
Aspetta. Bene, carissimi. Bene, carissimi teleradioascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto. Io approfitto allora per leggervi l'insegnamento di Padre Pio, il pensiero
contento,
di Padre Pio.
Grazie, parlavo alla radio. Grazie. Grazie Ezio. Grazie.
L'insegnamento di Padre Pio, che il settimanale ci propone, è commentato da Padre Stefano Maria Manelli e poi faremo i saluti. Dunque, il settimanale ha intitolato Il pensiero di Padre Pio, Madre di Dio, ogni potenza supplice. La Madonna impone la pazienza anche a Dio e, quale madre esemplare, gli fa mutare il suo atteggiamento, scrive Padre Pio. Dall'essere favorevole alle cose divine e giuste lo porta ad essere favorevole alle esigenze degli uomini e qualche volta anche ai difetti degli uomini, scrive Padre Pio. E Padre Stefano ci spiega che il potere della maternità divina di Maria Santissima, come si esprime Padre Pio, è tale che ella impone la pazienza anche a Dio. E Padre Pio ci spiega che la Madonna, quale madre esemplare, può anche far mutare a Dio il suo atteggiamento. Quante volte quando il nostro papà terreno giustamente ci vuole rimproverare, ci vuole castigare per i nostri misfatti, interviene la nostra mamma terrena, intercede e calma il papà terreno. In cielo è la stessa cosa. Come può fare ciò la Madonna? Padre Pio spiega che ella influisce su Dio nel senso che dall'essere favorevole alle cose divine e giuste lo porta ad essere favorevole alle esigenze degli uomini e qualche volta anche ai difetti degli uomini. È il potere ammirabile della Madre Divina questo e serve davvero a confortarci nella nostra piena fiducia filiale in lei, che è la dolcissima mamma di Dio e mamma nostra. Un esempio evidentissimo dell'onnipotenza supplice della Madonna lo vediamo nelle nozze di Cana. Mancando il vino durante il festino nuziale, la Madonna si rivolge a Gesù, l'unica che si raccoglie poi, lo avverte che non c'è più vino, ma Gesù le risponde che non è ancora giunta la mia ora. La Madonna però, non lasciandosi scoraggiare dalle parole di Gesù, dice ai servi, fate quello che egli vi dirà. E Gesù compie il miracolo, un miracolo strabiliante davvero in tutti i sensi, perché non solo gli ha dato ciò che gli mancava a questi sposini, ma gli ha dato di più e gli ha dato anche qualcosa di meglio di quello che avevano in precedenza, materialmente, ma soprattutto spiritualmente. Se davvero pensiamo alla nostra anima, non ci mancherà nemmeno il necessario per il nostro corpo, perché alla fine, se abbiamo il necessario per vivere, non per sopravvivere, perché il corpo sopravvive, ma è l'anima che vive, allora anche il corpo e anche i beni temporali non ci mancano. Uno dei danni di questo secolo, quello del terzo millennio e quello precedente, è stato proprio il materialismo. Concentrarci soltanto e esclusivamente ai beni temporali e materiali, ignorando quelli sovrannaturali e spirituali. Mentre invece certamente il Signore si serve anche delle piccole cose terrene per aiutarci, per, diciamo così, per intervenire nella nostra vita. Però ricordiamo che prima di tutto abbiamo un'anima. Ricordiamo che il Signore non si trovava a Cana ad una festa qualsiasi, era ad una festa nuziale, ad un matrimonio, preludio dell'istituzione, dell'elevazione a sacramento del matrimonio, dell'unione fra l'uomo e la donna. Quindi vedete che tutto deve essere unito. Anima e corpo, materia e spirito, naturalmente dando però il giusto primato, prima l'anima e poi il corpo, prima lo spirito e poi la materia, perché altrimenti se no diventiamo materialisti oppure spiritualisti nel senso opposto. Quindi confidiamo in Maria Santissima, che come è stata l'unica alle nozze di Cana ad accorgersi del fatto che gli sposini purtroppo rischiavano una gran brutta figura perché avevano terminato il vino. Siamo sicuri che anche nelle piccole cose materiali, ma soprattutto spirituali della nostra vita, Maria Santissima se ne accorgerà, si rivolgerà alla Santissima Trinità e non ci farà mancare il necessario. Però attenzione, perché dobbiamo avere la stessa, diciamo così, disposizione che avevano gli sposi. Che hanno gli sposi di Cana che hanno invitato il Signore e sua madre al loro matrimonio e i servi degli sposi che senza sapere, senza capire cosa stava succedendo, semplicemente hanno ascoltato Maria di fare ciò che Gesù stava dicendo loro di fare e senza troppe domande l'hanno fatto. Questo è il vero atteggiamento cristiano che dobbiamo avere, essere sempre pronti a fare quello che il Signore ci dirà. Magari lì per lì non ci rendiamo conto di cosa Lui sta facendo. Ma sappiamo la certezza che abbiamo che quello che sta facendo è per il nostro bene, anche se ci potrebbe costare lacrime e sangue. Anzi, ci dovrebbe costare lacrime e sangue, visto che lui non ha evitato le lacrime e sangue per noi. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, allora vi voglio ricordare che lunedì 8 gennaio ci sarà a Radio Buon Consiglio l'estrazione del santo. Quindi state collegati su Radio Buon Consiglio per l'estrazione del santo dell'anno. Anche il sito Santi e Beati, la grande enciclopedia online sui santi, sui beati, sui testimoni, sui servi di Dio che si trova online, è uno dei più vecchi siti italiani. Pensate un po', con questo siamo davvero pionieri noi cattolici. Anche quest'anno ha dato la propria disponibilità per l'estrazione del santo con questa modalità. Allora, si deve inviare una email, ripeto. La fa in diretta Radio Buon Consiglio lunedì. State sintonizzati per sapere l'orario, però chi non potrà seguire Radio Buon Consiglio può comunque scrivere a Santi e Beati e ricevere l'estrazione del santo dell'anno. Allora, questo è l'indirizzo email: estrazionesantopatrono@gmail.com. Oggetto: Santo Patrono 2024 o Santo 2024. Riceverete entro 10 minuti un'email di risposta dal sito santiebeati.it con l'immagine del santo, la biografia e la preghiera del santo. Quindi ecco qua, per chi volesse la metto anche nella chat. Quindi ecco, abbiamo davvero un tesoro di grazie che ci aspetta quest'anno. Sapete che i santi in cielo non aspettano altro che elargire grazie, ovviamente spirituali ma anche materiali. E quindi approfittiamo di questo. Bene, allora, dimenticavo che su Radio Buon Consiglio tutta la prossima settimana ci sarà la diretta dell'estrazione del santo dal lunedì 8, dalle 12 alle 12.40. Quindi, ecco, chi può, se non riesce lunedì, può farlo comunque durante tutta la settimana dalle 12 alle 12.40. Bene, carissimi teleradioascoltatori, grazie a tutti voi che vi siete collegati, che vi siete abbonati al settimanale di Padre Pio. Non dimenticate la casa benedittrice, il settimanale di Padre Pio e Radio Buon Consiglio. Ringraziamo il Signore per l'anno che si è concluso e ringraziamolo anche ci affidiamo a Lui anche per il 2024. Non dimentichiamo di pregare per la Santa Madre Chiesa, che possa trionfare sui suoi nemici interni ed esterni. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.